questa chitarra acustica, ragazzi, di Tutti i topi vogliono ballare, puntata speciale, caro Giulio, benvenuto.
Grazie.
E come al solito ti sei perso un'atmosfera straordinaria.
Ricordiamolo che ci siamo dati dei turni.
Non lo vogliamo ricordare perché io mi devo prendere tutti i meriti.
Ok, allora io non vengo perché faccio degli scioperi a singhiozzo.
Scioperi. È puntata molto particolare perché per una volta, amici di Tutti i topi vogliono ballare, abbandoniamo il pop, il rock, la musica commerciale, i grandi singoli in promozione e buttiamoci tra le braccia della musica un po' più culturale. E la chitarra acustica che sentiamo in sottofondo sottolinea pieno l'ospite che ci racconterà il mondo del fingerstyle, del finger picking, il grande maestro Simone Agostini. E per chiudere, grande Giulio, le rarità di Fernando Fratarcangeli, avremo un introvabile Luigi Tenco che canta in spagnolo.
Ah, bello come sempre.
E tagliamola codesta cultura. Tu sai chi era Brassens?
Assolutamente sì, qualcuno potrebbe confonderlo con una braceria dove si arrostisce la carne, invece no, era un grandissimo cantautore francese, il padre dei cantautori francesi.
Ah, beh certo, perché tu hai intervistato chi?
Ho intervistato Alberto Patrucco che insieme ad Andrea Miró cantano di Georges Brassens.
E tutto questo e tanto altro ancora ce lo racconterà la candida voce di Alberto Patrucco. Ciao Alberto e benvenuto a Tutti i topi vogliono ballare.
Speriamo che non ci siano solo quattro gatti. Cioè.
No, assolutamente no, perché altrimenti i topi fuggono e poi non possono più ballare. Alberto, allora noi vogliamo sapere tutto nel tempo che ci è concesso di questo meraviglioso progetto, Segni e Particolari.
Allora, Segni e Particolari intanto è un manufatto cidiaco, ovvero un CD che contiene 13 mie traduzioni di opere, perché così io le chiamo, di Georges Brassens. Georges Brassens, che ormai suona un po' come il carnet di tanzuniana memoria da noi, cioè chi era questo? E intanto è indiscutibilmente, ormai riconosciuto in modo universale, uno dei più grandi poeti del Novecento, sì. Ed è stato colui che ha, è un autore di canzoni, un cantautore, si direbbe oggi in modo un po' riduttivo, visto il personaggio, ed è uno che ha dato una chiave di volta non solo alla canzone francese, ma a molte, a gran parte della canzone autorale italiana. Ecco, queste sono 13 traduzioni, cioè dal francese in italiano, di opere secondo me immortali, che è bene frequentare, bene pazzicchiare, e che non vedono solo me come esecutore, ma c'è con me Andrea Miró in prima battuta, e quindi tant'è che il disco si intitola Alberto Patrucco e Andrea Miró in Segni e Particolari. E poi si avvale della collaborazione di amici come Eugenio Picardi, Enrico Ruggeri, Ricky Zanco, Ale Franz e Enzo Iacchetti, che qua e là colorano il pentagramma con le loro note.
Ecco, e praticamente quest'opera, questo disco, questo CD è riprodotto anche live, lo portate in giro anche in versione live?
Sì, poi l'idea è quella che con la band è capitanata da colui che ha realizzato gran parte degli arrangiamenti musicali di Segni e Particolari, che è appunto Daniele Caldarini, quindi una band di tre elementi, Andrea Miró e spiace dirlo, ma anche me, saremo in giro con la proposta di uno spettacolo fatto di monologhi, diciamo, comici, umoristici, e di queste canzoni, che è una proposta un po' sui generis, che entra in quel novero di teatro canzone che tanto era, come dire, frequentato, sostenuto, soprattutto nell'ambito milanese, anche mutuato un po' dall'esperienza francese. Se mi permetti, ci tengo a dire una cosa.
Sì, prego.
Di Segni Particolari, che allora ho detto, non a caso, ci mancherebbe Sì. John Brassens è l'autore della musica, delle parole, delle canzoni che sono contenute in questo CD. Ma la proposta è tutt'altro che brassensiana. Brassens era molto minimalista, era chitarra, contrappasso e talvolta una chitarra di abbellimento. Mm-hmm. Ecco, la cosa credo molto intrigante di questo album, di questo percorso, è proprio la proposta musicale, perché Brassens era riconosciuto un autore di testi straordinari, ma a mio avviso anche di ottima e buona musica, e noi, senza violentare le sue melodie, perché le canzoni sono quelle, tali e quali, cioè non solo nella scansione legata al testo, cioè il rispetto delle rime, il rispetto dei contenuti, eccetera, ma anche un autore musicale, a mio avviso, degno di nota, varrebbe la pena di dire, certo. E quindi nessuna violenza sulle melodie, ma un contributo di suoni e sonorità assolutamente inedito in Brassens nella sua versione originale, e anche credo in chi l'ha proposto più o meno seguendo le sue orme. Ecco, io sono partito anche un po' dall'idea che fare Brassens alla Brassens ci avrebbe fatto male, che avrebbe reso non interessante una proposta. Mm-hmm. E quindi è pieno di ottimi musicisti, tanto che ricordo Ella De Bandini alla batteria, mm-hmm. Luigi Schiavone alle chitarre, ma molti altri, ma sì, non sì, voglio sì. essere... Sì. Non escludere nessuno, però ci tenevo a dire.
Certo, hai fatto benissimo. Poi Brassens vedo che fra l'altro nel sangue aveva delle contaminazioni partenopee, perché insomma la mamma era di origine napoletana.
Guarda, questa del napoletano era più di origine lucana. Però questo poi si è un po' approfondito, ma sai, i documenti di una volta erano un po' così. E allora si intendeva, per i francesi, si intendeva Napoli come il sud.
Ah, come il sud, e quindi praticamente se uno era del sud era napoletano.
Sì, cioè da Napoli a Taranto, passando per Trapani, era di Napoli, più o meno.
Va bene, Alberto, peccato che il tempo è sempre poco, ce ne danno sempre poco, e quindi mi piacerebbe continuare questo discorso su questi segni particolari, e magari lo potremmo fare se passate anche dalle parti dei nostri studi. Noi siamo in Abruzzo, a Pescara, magari ci potremo incontrare personalmente.
Sono argomenti, tra l'altro canzoni che aprono veramente a una chiacchiera di minuti, che parliamo veramente di autore, di un autore autorevole, e poi Brassens è veramente è un mondo, ed è tutto lì dentro le sue canzoni. Mi auguro di avere irretito, quantomeno sensibilizzato, la curiosità di alcuni, quantomeno la sua.
Ah, sicuramente sì, guarda, anche i topi che di solito ballano erano lì fermi, che ascoltavano affascinati quello che dicevi. Grazie Alberto di essere stato con noi.
Grazie a te, abbracci.
Dove vivo lo dico a ragione, ho una cattiva reputazione, che mi agiti o passi la mano, passo comunque per un tipo strano, ma non faccio male o torto a nessuno, seguo la mia strada, tranquillo e buono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. E tutti sparlano di me, tranne i muti, ahimè va da sé. Il giorno di festa nazionale, sto chiuso in casa, mi sento male. Musica e banda che tengono il passo, per i miei gusti fan troppo chiasso. Ma non faccio male o torto a nessuno, se non ascolto dei tromboni il suono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. E tutti indicano me, tranne i monchi, ahimè va da sé.
Quando quando incrocio un ladro da poco, inseguito da chi non sta al gioco, allungo la gamba e perché tacere, chi non sta al gioco lo faccio cadere. Ma non faccio male, ho torto a nessuno, se lascio scappare un povero uomo. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. Tutti si avventano su di me, tranne gli storpi, ahimè va da sé.
E non ci vuole un indovino per sapere qual è il mio destino, se troveranno una corda una sola, sentirò stretto un nodo alla gola. Ma non faccio male o torto a nessuno, se non seguo il gregge sono quel che sono.
Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via.
Mi vedranno tutti a testa in giù, tranne i ciechi e chi non c'è più.
E questa era la cattiva reputazione di Alberto Poitrucco.
La movie reputation. L'ho detta benissimo.
Sì, un poligrotta.
Un poligrotta.
Che ci insisce questa cultura, questa puntata culturale, perché adesso parliamo di letteratura e di libri.
Ma sì, parliamo anche di libri. È bello parlare anche di libri. Non solo
un libro
di musica,
legato alla musica, sicuramente.
Ma noi leghiamo tutto alla musica, anche i libri.
Anche la tua cattiva reputazione, al di là del telefono, a parlare con il nostro caro Giulio Berghella di questo libro, di cui ci decanterà tra poco il titolo, c'è Fabio Salvatore. Ciao Fabio!
Ciao a tutti, mi chiamo Fabio Salvatore, sono pugliese di nascita, romano di adozione, e sono nato come attore, ho fatto delle bellissime cose in teatro con grandi maestri, ma poi nella mia vita ho fatto una grandissima scoperta che è la scrittura. Questo è il mio quinto romanzo e ha un titolo tutto particolare, si chiama Il tuo nome è Francesco, che è un romanzo, come tutti i miei racconti, sono dei memoir, cioè racconto esperienze della mia vita. In questo libro in particolar modo racconto l'esperienza un po' difficile e drammatica della perdita di un padre avvenuto in un incidente stradale e racconto un po' tutto il carvario che si vive quando una persona ti viene uccisa e ammazzata sulle strade, perché purtroppo in Italia, ahimè, giustizia non c'è. E quindi questo grande percorso interiore, un interiore che mi ha fatto sentire molto vicino a Gesù, molto vicino anche alla fede. Ed è un libro molto intenso, anche molto musicale, infatti accompagnato anche da musiche come Jovanotti, come Gianni Morandi, come Ecmo, pianoforti, come oppure Giulia Mazzoni. È un libro del tutto sentito, profondamente sentito e condiviso con il mio cuore e con la mia anima, che vi invito a leggere perché fa bene, ha fatto bene soprattutto a me stesso scrivere questo libro, e quindi credo che quando una persona sta bene con se stessa forse riesce a donare il bene anche agli altri, perché il dolore tante volte può e deve generare il bene, e il bene genera amore.
Thank you.
E questo era il singolo di Giulia Mazzoni, Piccola Luce, perché grande Giulio, il grande Fabio Salvatore, ha scritto questo libro ispirandosi a tanti artisti.
Sì, ma in realtà Paolo, lui proprio l'ha scritto mentre ascoltava musica, quindi durante i passaggi del libro ha scritto un capitolo in cui magari ascoltava Lorenzo Giovanotti, Ludovico Einaudi,
il nostro Berghella.
E poi anche Giulia Mazzoni, e noi abbiamo voluto dare una colonna sonora a questo libro con Giulia Mazzoni, Piccola Luce.
E benvenga, e benvengazio. Senti Giulio, ma tu con la chitarra sai fare la canzone del sole?
Ma guarda, quella riesco ancora a farla, sì, riesco ancora a farla.
E allora, per celebrare il mondo della chitarra acustica e del fingerstyle, ospite rigorosamente live dagli studi della Protosound, qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare, abbiamo Simone Agostini. E questa si intitolava Spring Dance e ce la racconterà tra poco come perla che vuole assaggiare e dare un preludio al suo nuovo disco. Il piacere e l'onore di ospitare un amico innanzitutto, ma un grande artista, il maestro Simone Agostini. Ciao Simone!
Ciao a tutti quanti, ciao!
E benvenuto a Tutti i Topi Vogliono Ballare, questo contenitore di musica che vuole raccontare la musica che ci passa tra le dita, tra le righe, negli iPod e negli ahimè vinili, con grazie a Fernando Fratarcangeli. Oggi dedichiamo spazio alla chitarra acustica. Ma Simone, allora innanzitutto facciamo un po' di storico. La chitarra acustica, io so, perché lo so, quindi lo diciamo, che tu volevi nascere un pianista. E invece poi la chitarra acustica a go-go.
Sì, diciamo che quando... ma qua è veramente scavato nella preistoria. Anzi, da geologo potrei dire quasi in qualche era.
Perché il nostro Simone Agostini poi è tanto altro, ma è anche geologo, anche capo scout, ma insomma, ma mancato pianista.
Mancato pianista, sì, perché è una cosa su cui mi piace scherzare in realtà, perché io ho iniziato a suonare con le scuole medie, avevo la fortuna di avere una classe musicale vicino casa e quindi quando arrivò il fatidico momento di fare le medie, io chiesi: mamma, papà, io voglio fare questo.
Un pianoforte.
Quindi va bene, feci gli esami, sì. Passai col massimo dei voti.
Fantastico.
Arrivato il momento di scegliere lo strumento, che vuoi fare? Ma a me piacerebbe il pianoforte. E allora casa era proprio piccola e mia mamma mi disse: no, guarda, scordati il pianoforte, qualsiasi altra cosa, ma il pianoforte non ci entra in casa. E così decisi, va bene, allora se così deve essere, scegliamo la chitarra.
E da qui è nata questo matrimonio che dura dopo tanti anni, insomma.
Sì.
Io spulcio la tua biografia che, ahimè, è fatta di tantissime cose che invidio, perché fondamentalmente la chitarra è uno strumento che adoro e adoro tantissimi nomi che trovo. Io prendo il primo a caso, ed è, non è poi tanto a caso, Paolo Giordano, che insomma è il nostro conterraneo, un grande maestro di chitarra, ma soprattutto il tuo grande maestro.
Sì, diciamo che è con lui che sono passato definitivamente alle sei corde di metallo, alla chitarra acustica. Avevo iniziato ad ascoltare i primi dischi di quell'ambito, tipo Will Ackerman, Michael Hedges, dalla chitarra classica, che era quella che suonavo prima. Stavo iniziando sempre di più a appassionarmi a questo genere e avevo la grandissima fortuna di avere Paolo Giordano, così trovai il contatto ed è a lui che devo veramente tanto di quello che faccio con la chitarra.
Che poi, tra l'altro, il genere che rappresenti oggi qua in trasmissione è un genere che tutti conoscono come fingerstyle, fingerpicking. Tra l'altro c'è un'etichetta che è leader in Italia, la fingerpicking.net, che poi ci arriveremo, ha pubblicato il tuo primo lavoro, ma è un genere comunque di nicchia, che è stato portato un po' a spasso per l'Europa da nomi come Tommy Emmanuel, che tra l'altro ne parleremo poi.
Sì.
Come ci si avvicina a questo genere?
Nel mio caso, diciamo che venivo da un altro genere di nicchia, che era la chitarra classica. Avevo
anche
seguito
gli
studio classici. Anche il metal. Un po' meno di nicchia quella.
Sì.
Si dice che ma alla fine un po' meno di... No, in realtà venivo dalla chitarra classica, quindi in realtà ero molto orientato già ad ascolti di studio di musica in cui la chitarra si esprimeva come strumento solistica, quindi nel mio caso il passo non è stato così lungo, insomma.
E arriviamo al 2001 e io ritorno a leggere Paolo Giordano, ma anche un altro grande mostro del genere, che è Michael Marning, all'Acoustic Way, giusto?
E con Michael Marning in realtà è stato un grande onore aprire alcuni concerti. Nel 2001 Paolo Giordano portava in tour il suo secondo disco Kid in a Toy Shop, in cui suonava questo colosso del basso, Michael Marning, e ebbi l'onore di aprire alcuni dei loro concerti in quello che era il tour italiano e quindi sì.
E ci si trova improvvisamente piccoli? Ci si sente improvvisamente piccoli?
Ma toglierei anche l'improvvisamente io. Quello ma costantemente.
Che tra l'altro io poi con te ho avuto anche la fortuna di vivere esperienze anche molto formative, perché ci si sente piccoli e a volte, passami il termine, inadeguati, ma hai fatto un figurone sul grande palco dei Modena City Rambler, che con la chitarra acustica fingerstyle ha poco a che vedere, ma insomma, raccontacela.
Eh sì, questa cosa è nata, diciamo che con Francesco Fraimoneti dei Modena City Rambler avevo contatti dal tempo che, insomma, seguivo il gruppo, andavo a vedere i concerti, insomma, con lui mano a mano parlando si era stretto un rapporto per lo più epistolare grazie ai mezzi mediatici, si parlava dopo i concerti. Nel frattempo è uscito Green, di cui forse parleremo dopo, il mio primo disco, e insomma, quindi in questo scambio di rapporti l'avevo mandato a Francesco e, continuando una cosa e l'altra, ho detto: senti, ma perché non facciamo qualcosa insieme? Dai, vieni ad aprire un concerto nostro. E quindi, quando sono capitati qui in Abruzzo, ho avuto quest'altro fantastico onore di aprire, come dici tu, in un ambito probabilmente un po' differente.
Ma hai fatto un figurone davanti a tantissime persone,
sì,
da solo con la chitarra. Io mi ricordo la faccia del fonico.
Probabilmente è stata la prima, e che probabilmente sarà anche l'ultima, unica e ultima volta in cui ho suonato su un palco di quelle dimensioni, davanti a così tanta gente. Insomma, la mia musica più da piccoli club, piccoli locali, e insomma, invece un grande palco di quel tipo è stata una bella esperienza. E poi, insomma, il nome che avevo alle spalle da solo parla, quindi...
E facciamo un altro passo indietro, stiamo facendo un jumping a destra e a sinistra.
Un po' come il gambero.
A spasso per il tempo, torniamo un attimo indietro, perché insomma inizia la tua scrittura, perché il passo tra lo studioso della teoria della chitarra a quello dell'autore è veramente quasi obbligato, insomma ti trovi subito a scrivere. E,
sì,
e io leggo Un buco nel muro, il titolo di questo cortometraggio. Tra l'altro ci sono nomi come Totti, ci sono nomi come Maldini, come Alessandro Preziosi, e tu hai fatto la colonna sonora.
Sì, esattamente.
È da stato... buon romano, perché oltre ad essere nato a Roma sei un tifoso della Roma.
Della Roma.
Quindi hai fatto 13.
Da magica, adesso tutti i sostenitori della Lazio non vorranno, chiuderanno la radio, cambieranno canale. Sì, è stata... una bella esperienza anche quella. Si trattava di uno spot pubblicitario per delle camere sterili che venivano, un progetto per finanziare delle camere sterili per bambini malati di leucemia, che aveva i testimonial che hai nominato, e veniva girato da un amico regista con cui avevamo collaborato sotto varie vesti, però diciamo questa è stata la prima cosa ufficiale. E mi chiede: perché non fai la colonna sonora?
E quindi è così. Un buco nel muro. E ci sono dei luoghi in Italia dove la chitarra acustica vive più di altri. Uno di questi è Sarzana, dove
sì,
tra l'altro ti aggiudichi il secondo premio Wilder Davoli, giusto?
Sì, Wilder Davoli. Wilder.
Non lo so, va bene.
Oddio.
Andiamo in crisi, andiamo a...
Andiamo in crisi.
Comunque, a Sarzana è un posto straordinario, tra l'altro non c'è solo chitarra acustica in senso stretto, ma c'è anche blues, se non sbaglio, ma
sì,
comunque c'è
sì,
tutto il mondo della chitarra.
Anche esattamente, la chitarra acustica italiana, ma non solo, perché penso veramente che si possa definire oramai il Festival di Sarzana una delle manifestazioni più importanti a livello europeo, perlomeno. Comunque tutto il mondo della chitarra acustica italiana si ritrova lì, e poi ovviamente ci sono grandi esponenti internazionali ogni anno, e c'è questa bellissima tradizione che va avanti sin dai primi festival, che è quello del premio per le nuove proposte, i giovani emergenti. E quindi... sì, un po' con timidezza ho detto proviamo a vedere un po', proviamo a partecipare, sono stato selezionato e poi con due brani che poi qualche anno dopo ho inserito in Green, sono riuscito a aggiudicarmi questo secondo posto.
Un secondo posto che insomma nel 2005... apre poi le porte, arriveremo a parlare di questo disco. E prima l'ultimo passo prima di Green è il 2006, perché insomma torni di nuovo a mettere le mani su una colonna sonora dove hai musicato Radici, che era questo documentario, tra l'altro finalista a Capri, il Film Festival di Capri.
Sì, era un
sempre di chitarra acustica,
di chitarra acustica classica, comunque sì, chitarra dominante, era la storia di due destini simili, perché si parlava di due ragazzi adottati, diciamo così, due vite parallele, una a cui la vita aveva sorriso e un altro invece un ragazzo disperato. Insomma, questo è appunto le radici. Alla fine questi due ragazzi si incontrano mentre uno dei due, quello disperato, evidentemente stava per compiere un atto scellerato, e dopo una lunga chiacchierata tutto svanisce.
E questa cosa mi fa molto pensare, ora chiaramente noi ci conosciamo molto, fa molto pensare a un tuo brano che tra l'altro adoro ed è contenuto in Green, che è appunto Dialogue, e comunque arriviamo appunto a questo disco. Ma prima di tutto voglio chiederti una cosa, no? Cioè, i metallari parlano tra di loro, i cantautori parleranno tra di loro, ma i praticatori di fingerstyle dove si ritrovano? A Sarzana sicuramente.
A Sarzana, e quindi non vedono l'ora ogni anno.
Non vedono l'ora, certo, perché comunque siete in pochi. C'è il figlio di Baglioni, del grande Claudio Baglioni, che è un tuo emerito collega.
Sì, 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 siamo molto meno degli adepti di altre set, però comunque è un genere che man mano sta anche prendendo piede, probabilmente anche per merito di nomi di spicco come hai nominato tu ad esempio prima Tommy Emmanuel, che stanno... o Andy McKee, che stanno dando molta visibilità a questo genere, a questo strumento.
È meraviglioso, insomma, abbiamo la fortuna di passarlo in radio grazie a questo programma. Tutti i topi vogliono ballare, insomma, mano alla chitarra, e raccontaci in breve questo Green attraverso questo pezzo che abbiamo scelto fuori onda, Childhood Memories, live a Tutti i topi vogliono ballare, Simone Agostini. Thank you. questa era Childhood Memories. Che atmosfere meravigliosa, io starei ad ascoltarti per milioni di anni. Grande Simone, arriviamo sì. a questo disco, Green, pubblicato nel 2008.
9.
2009.
Green. Registrato nel 2008.
Alla Comet Studio di Luca Nicolucci e Gabriele
Fratini. Sì.
Fratini, che salutiamo tra l'altro. Allora, Green, è un omaggio assolutamente alla tua terra, in tutto e per tutto, al verde della tua vita, anche della tua giovinezza.
Sì, di questo fantastico Abruzzo, e diciamo che è un paletto, un punto di arrivo, brutto un paletto forse, però un punto di arrivo del mio percorso di chitarra acustica. Mano a mano ho collezionato brano, composto, scartato, ricomposto, e mi sono reso conto che era arrivato il momento, insomma, forse di iniziare a fissare qualcosa, per quanto ci si sente perennemente insoddisfatti. E quindi è uscito fuori questo primo album, che proprio perché ha questo percorso è molto eterogeneo e spazia da brani con un po' di sapore di world music a brani un po' più intimi come Childhood Memories, che ho suonato poc'anzi, e in cui alla fine ho capito che probabilmente il filo conduttore era proprio stato quello del scorrazzare tra i monti abruzzesi e tra le nostre campagne.
Da buon geologo
e da appassionato.
Da buon capo scout, tra l'altro.
Esatto.
Un disco veramente visionario, molto ricco di immagini, e qua la domanda che nasce spontanea. Punti a dare la tua immagine a chi ascolta questi brani, o li lasci, o lasci che vengano rapiti e interpretati come ognuno desidera?
Questa domanda non è semplicissima, perché da un lato, quando do un titolo a un brano, in un certo senso gli do una direzione, quindi questa libertà di cui parli è in un senso vincolata sicuramente. D'altra parte, non essendoci un testo, non essendoci delle parole, il bello è anche questo, poter
lasciare libero
chi ascolta, esattamente.
Domanda di rito: a tutti gli ospiti di Tutti i Topi Vogliono Ballare facciamo una domanda di rito, e a te cade in modo molto particolare perché sei il primo sui generis che ospitiamo. Chiediamo a tutti gli artisti: la scena discografica di oggi, come vivono questa scena, come vivono il lavoro della discografia e il rapporto che la loro musica ha oggi in Italia, in questo mercato che purtroppo non ha belle pagine da raccontare. Qua ti volevo.
Che cos'è la discografia?
Esatto. Che tra l'altro il tuo, come il jazz e tanti altri generi affini, è un mercato molto live.
Sì, esattamente, un po' è sicuramente molto avulso da quelle che sono le grandi logiche di mercato, anche se poi qualche fenomeno raro esiste. Spostandoci allo strumento di cui abbiamo parlato all'inizio, il pianoforte, anche se ora io non suono il pianoforte, appunto, però penso a personaggi come Ludovico Einaudi, Giovanni Allevi, che sì, in questo senso sono riusciti ad arrivare ai grandi palcoscenici con una musica puramente strumentale, riconducibile sicuramente a questo ambito,
al grande pubblico. E poi probabilmente questi grandi nomi, che sicuramente sono grandi, vanno un po' a coprire quelli che sono artisti ancora più grandi ma che non hanno accesso alla grande mediaticità.
Sì, esattamente, quindi penso che non sia tanto forse un discorso di genere musicale, ma quanto di, come dici tu, di mediaticità che si muove dietro, non so bene ora per quali motivi, dietro
a saperli.
Taluni,
a saperli faremmo 13.
Dietro taluni artisti, però, come dici tu, poi c'è una costellazione di sconosciuta ai molti. Da un lato, questo fa pensare che comunque se alcuni arrivano, ma tornando alla chitarra, anche prima parlavo Tommy Emmanuel, Andy McKee, chitarre, nomi che comunque sono molto più noti, non come i due pianisti che ho citato, ma comunque nell'ambito dei musicisti parlo di chitarristi molto noti, probabilmente è perché le persone comunque sono predisposte e vogliono, perché no, ascoltare anche musica puramente strumentale.
E giusto per fare un riassunto degli ultimi anni, troviamo Tommy Emmanuel, un workshop a Londra, troviamo Pierre Bensoussan, un grandissimo nome del genere, che ti ha ospitato a casa per un seminario molto particolare. Ma poi troviamo il film Music Club con Ennio Morricone, la tua vita prende pieghe compositive assurde, strane.
Sì, sono successe parecchie cose in questi ultimi anni.
Hai quasi abbandonato la chitarra, no, abbandonato no, però...
Diciamo che in Green c'erano i primi sentori di squilibrio, che in brani come Dialogues si iniziavano a percepire. Ho iniziato a cercare di tirare fuori della chitarra, ma hai citato Bensoussan, quindi in realtà non ho inventato nulla, ecco, sono cose ampiamente fatte da altri esponenti del genere, cercare di tirare fuori i suoni del mondo dalla mia chitarra. E poi...
Tra l'altro il liuto, tra l'altro il flauto indiano, il flauto irlandese, tra l'altro tantissimi suoni campionati per avere accesso a orchestrazioni di vario genere, anche contaminazioni di terre lontane.
Sì.
E qua di nuovo io leggo che c'è un altro cortometraggio in Inferno, giusto?
Inferno, poi c'è Il peso del passato. Sì, diciamo che dopo questo corso, parallelamente all'attività da chitarrista, direi da chitarrista, ma anche una cosa che ho inserito in pieno diritto a fianco alla chitarra in quel filone è il buzuki greco.
Ecco, mancava il buzuki greco, sì. Perdonami.
Dicevo, al fianco di quello ho iniziato a scrivere anche un po' di musica per immagini, in questo caso mettendo tante volte anche la chitarra da parte e dedicandomi più alla scrittura in quanto tale, quindi facendo appunto anche ricerche sui suoni, sugli strumenti, provare a vedere, sì.
E la promozione di questo, tornando appunto alla chitarra, perché insomma è la protagonista di questa chiacchierata, tornando anche al disco, alla promozione di questo disco che ti ha visto suonare in tantissimi posti, tra l'altro commercialmente parlando sei fortunatissimo, giri da solo con la tua chitarra e tanto basta, ve lo posso assicurare, e fai visita ad un altro tempio della chitarra acustica a cui ci piace veramente fare promozione e mandare un saluto, che sono gli amici di Firenze al Six Bar Jails. Ma che mondo è quello?
Meraviglioso.
Il finger porking, tra l'altro.
sono dei geni, delle persone squisite che hanno messo in piedi in amicizia e con passione non sicuramente la più grande realtà del genere che esiste in Italia, ma anche in questo caso mi sentirei tranquillamente di dire anche in Europa, cioè in Italia se non c'è chitarrista del mondo che non sia passato per quel posto, e il bello è che insomma un giorno trovi i grandissimi nomi e il giorno dopo magari trovi esordienti come me, quindi insomma è una realtà straordinaria e sono...
E noi li salutiamo,
delle persone Sergio Bianco, Riccardo Lucchi,
esatto,
sì.
Che poi tra l'altro d'estate diventa finger porking, cioè questa, questa grigliata di carne dove
sì,
tutti i mostri della chitarra si riuniscono.
D'estate il Six Bar Jail si sposta da Sierpiolle di Firenze alle colline del Senese, dove appunto svolgono qualche concerto a Rigomagno di Siena, esattamente.
Rigomagno
di Siena. E la fine di quest'estate del Six Bar Jail viene conclusa con questo rito della porchetta, con il finger porking.
Fantastico. E arriviamo ai giorni nostri, grande Simone, arriviamo ai giorni nostri perché c'è un nuovo disco e questa volta la chitarra acustica si contamina di tante sonorità. Ci ritroveremo sicuramente, possiamo darle queste chicche di anteprima, il violino di Francesco Monetti dei Modena, e troveremo il Buzuki greco e cos'altro, e cosa ci aspettiamo da questo disco. E tra l'altro, hai scelto il titolo?
No, assolutamente no. Ho qualche idea, ma così come ho fatto per Green, preferirei concluderlo e dargli uno sguardo d'insieme alla fine.
Ascoltarlo. Tra l'altro, ci ha dato una chicca all'inizio, il primo pezzo live, Spring Dance, è proprio tratto da questo nuovo lavoro.
Sì, esattamente. Ed è anche uno dei due brani in cui suona Francesco fra i Monetti dei Rambler. Probabilmente anche il brano più simile al Green, diciamo così, come spirito, come animo scanzonato.
E se in Green raccontavi l'Abruzzo e il verde, adesso in questo nuovo lavoro?
Proviamo a fare uno sguardo, a dare uno sguardo un po' più ampio, andare oltre i confini della regione, ma direi anche quelli nazionali, e dare un po' più uno sguardo sul nostro fantastico pianeta, questa è l'idea.
Un grande viaggio che fare solo con una chitarra acustica non è un'impresa facile, ma ci riesci benissimo, soprattutto date le premesse. Noi dobbiamo salutarci, Simone, è stato un grande piacere, ci salutiamo ascoltando un brano che insomma ha fatto molto parlare, soprattutto tra l'altro è stato pubblicato da tante testate, ha avuto una bella risonanza, stiamo parlando di A25, che tra l'altro è il brano che racconta, se non erro, correggimi, lo scenario meraviglioso delle montagne che circondano il tratto autostradale proprio della 25.
Sì.
E c'è anche un bellissimo video di Sebastiano Buontempi, un video in cui c'è l'attrice che è la moglie di Pierfrancesco Fannino,
Anna Ferzetti,
bravo, e questo meraviglioso video che è una cartolina tra Roma e l'Abruzzo e A25.
Sì, in cui appunto viene immaginata questa ragazza che dal traffico di Roma con un paio di cuffie. Tra l'altro in una recensione c'era qualcuno che scriveva belle le cuffie, che questo paio di cuffie riesce a isolarsi e trovarsi lì a qualche decina di chilometri di distanza nel cuore della Marsica.
E noi regaliamo questo viaggio a tutti gli ascoltatori, tutti i topi vogliono ballare, ed è un viaggio che secondo me può portare ovunque. Grazie di cuore a Simone
Agostini.
Grazie
a te, grazie agli ascoltatori, è stato un piacere.
È un piacere tutto nostro, grazie a Simone Agostini, live qui a Tutti i topi vogliono ballare, A25, play. E questa era A25, Simone Agostini, ospite live qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Che gran video anche.
Beh sì.
Giulio, ti sei perso anche la registrazione del video, pensa a te.
Ma quante, ma quante cose mi perdo.
Che grandissima cartolina del
nostro
Abruzzo.
A dire la verità,
Abruzzo,
ho perso dicela. Anche 5 euro oggi.
Addirittura. Beh, sì. Siamo giunti alla finanzione.
Come ogni settimana c'è un inizio e c'è una fine e ora siamo giunti alla
cliccate
fine.
Cliccate sulla pagina Facebook di Tutti i Topi Vogliono Ballare. Siamo anche su Twitter la settimana prossima. Giulio. La settimana prossima live chitarra e voce a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Qui con noi c'è De Niro e tutta l'intervista la ritroveremo su XL di Repubblica.
Ma che passi da gigante!
Stiamo crescendo e i topi diventeranno ratti e diventeranno elefanti! Le rarità di Fernando Fratarcangeli, un introvabile Luigi Tenco che canta in spagnolo. Alla settimana prossima, ciao Giulio!
Ciao Paolo e ciao a tutti, da Tutti i Topi Vogliono Ballare. Ciao, ciao!
Uno dei cantautori più amati italiani e purtroppo scoperto molto di più dopo la sua scomparsa nel 67 è stato sicuramente Luigi Tenco. Luigi Tenco ormai sono passati tantissimi anni, decenni, eppure è sulla bocca di tutti, amato e praticamente celebrato per ogni festival di Sanremo, per quando si parla di cantautori, lui è sugli scudi insieme ai vari Bindi, De André, Endrigo e Paoli. E quello che vi facciamo ascoltare è un'incisione di Luigi Tenco un anno prima della morte. La RCA, che l'aveva rilevato dalla Ricordi, credeva molto in lui, tanto che lo voleva lanciare anche sul mercato europeo. Una delle sue canzoni di un certo successo, perché ricordiamocelo, Tenco ebbe successo dopo la scomparsa, come spesso purtroppo in Italia succede. La canzone era Lontano Lontano e partecipò, con poca fortuna per la verità, in un'edizione di Un Disco per l'Estate. Lui la incise in spagnolo per il mercato spagnolo. Non successe nulla, anche in quel caso, però resta memorabile questa sua incisione di questo meraviglioso pezzo. Lontano, lontano, Luigi Tenco.
Cualquier cosa en los ojos de otro logrará que recuerdes mis ojos, esos ojos que jamás te olvidaron. La sonrisa de los labios de otro, pensarás ver mi tímida sonrisa de la que te burlabas un poco. Expresión de una cara cualquiera logrará que recuerdes mi cara, su aire triste que tú amabas tanto. Evocando
lejano.